Newsline Sera.
Ore 18.45, come promesso siamo tornati con l'informazione, l'ultimo appuntamento della giornata con appunto le notizie, gli approfondimenti, le interviste a cura della redazione regionale di Controradio. Stasera in studio c'è Sandra Salvato e come vuole insomma ormai da qualche giorno la prassi, io vi ricordo che è in atto una campagna di tesseramento del Controradio Club, che quest'anno è assolutamente fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni. Però ho una bella notizia, perché ogni giorno, no, anche attraverso il collega, i colleghi, diamo conto di questo, diciamo, di questi numeri che crescono, devo dire, con grande soddisfazione da parte di tutti noi, e siamo arrivati a un ottimo traguardo, siamo a 1992, quindi possiamo dire tranquillamente che ne mancano 8 all'alba, e questo insomma direi che ormai ci siamo, il traguardo è molto vicino, permetteteci davvero di festeggiare questo numero tondo, e quindi stiamo per otto, come si dice in gergo ludico, e quindi insomma è un bel momento ed è anche il momento giusto per chi ancora non l'ha fatto, proprio per iscriversi al Controradio Club e sostenere così la vostra radio del cuore, venendo in sede. Lo potete fare anche in orario d'ufficio, come sempre qualcuno di voi ha fatto, oppure tramite il sito www.controradioclub.it, naturalmente scritto Controradio Club. Ci tengo insomma anche a sottolineare questo nuovo programma di cui è stata data notizia in questi giorni scorsi, che è un programma proprio promosso da Controradio, che si intitola Controradio è una radio stupenda, che raccoglierà, e questo l'obiettivo, le testimonianze degli ascoltatori sui nostri 50 anni, che insomma è un bel compleanno, e noi saremo molto felici di avere i vostri messaggi registrati al numero WhatsApp, che vi ricordo è il 353 47 37 848, e quindi vi chiediamo proprio di partecipare attivamente, la vostra collaborazione per lanciare questo poi programma in tutte le trasmissioni informative di intrattenimento. È importante davvero che i messaggi arrivino copiosi, in modo da replicarli nel minor numero possibile, con una calendarizzazione che va dal lunedì alla domenica in delle fasce orarie specifiche, sono dalle 10 alle 10 alle 16 dal lunedì al sabato, e alle 9.45 alle 4 del pomeriggio la domenica. Tutto questo inizierà dal lunedì 9 marzo, così concluderà proprio con la fine del mese, e quindi mi raccomando, contiamo su di voi. Ripeto il numero, ovviamente carta e penna alla mano, 353 47 37 848. E adesso è arrivato proprio il momento delle notizie. Come vi anticipavo, dobbiamo aprire la newsline con una notizia di cronaca: un uomo a Livorno è morto nello scontro avvenuto proprio fuori dal porto tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. Le imbarcazioni si sono scontrate, per causa ancora da verificare, a meno di un miglio dall'imboccatura dello scalo, intorno alle 14.30. Il conducente della pilotina, che era a bordo della piccola imbarcazione si è ribaltata, è morto ed è stato recuperato in acqua, ormai privo di vita. Sul posto è intervenuta subito la capitaneria con i rimorchiatori, e si tratta di un uomo di una trentina d'anni. Questa insomma è la vittima dell'incidente avvenuto, lo ricordiamo, alle 14 a circa 700 metri dall'imboccatura del porto, e secondo quanto si apprende il pilota dello yacht era già salito a bordo dell'imbarcazione quando la pilotina, condotta dal trentenne che aveva appena effettuato il trasbordo, per cause ancora al vaglio della capitaneria di porto, si sarebbe prima rovesciata, rimanendo poi a galla soltanto con la prua. L'uomo, nonostante i soccorsi, insomma, è stato recuperato cadavere dai vigili del fuoco. E poi ci spostiamo a Siena per tornare ad aprire quello che è un caso ormai annoso, senza soluzione, perché però insomma che si sta lentamente avvicinando alla verità. Le lesioni al volto di David Rossi non sarebbero riconducibili alla caduta dalla finestra, ma sarebbero invece compatibili con una pressione del viso e della testa esercitata da terze persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio in legno della finestra. quanto emerge dalla perizia del medico legale Robby Manghi e dal tenente del RIS Adolfo Gregori, che sono i consulenti tecnici della commissione parlamentare d'inchiesta proprio sulla morte di Rossi, che ricorderete era il capo della comunicazione di Monte dei Paschi, deceduto il 6 marzo del 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio proprio a Siena. E della perizia si è parlato in una nuova audizione della commissione. La pressione del viso contro i fili anti-piccione, è stato riportato proprio in audizione, spiegherebbe i tagli sul labbro all'altezza del naso di Rossi, mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato le contusioni alla testa, tagli e contusioni refertati fotograficamente all'indomani proprio della sua morte. Il medico legale ha detto che il tutto è l'effetto di un'azione dinamica di pochi secondi o pochi minuti di una persona aggredita. C'è anche un'ultima ora che ci parla di un'azione da parte dei vigili del fuoco nel comune di Calenzano intorno alle 12 in via Baldanzese per il soccorso a un operaio rimasto accidentalmente con gli arti inferiori sotto un muletto. Sul posto anche due squadre e un autogru del distaccamento di Firenze Ovest. La squadra di Calenzano ha effettuato il sollevamento del muletto attraverso dei cuscini di sollevamento e con divaricatore, e insieme al personale sanitario è stato estratto l'uomo, che una volta stabilizzato è ora al pronto soccorso. La squadra, insomma, è rientrata anche l'autogru e si attendono naturalmente indicazioni, informazioni sulla salute dell'uomo. E adesso apriamo la pagina della politica. La corsa alle comunali entra nel vivo e nel centro-sinistra toscano volano gli stracci. A Pistoia l'assemblea del PD ribalta le indicazioni regionali, apre la strada a primarie last minute tra Giovanni Capecchi e Stefania Nesi, clima teso, mediazioni in extremis e partita ancora tutta da giocare contro il centrodestra. E intanto anche a Prato i Dem cercano una sintesi, stasera per l'appunto arriva il nuovo segretario traghettatore. Ma i particolari ce li racconta Giorgio Bernardini.
Colpo di scena nel centro-sinistra pistoiese. La partita per la scelta del candidato sindaco è tutt'altro che chiusa. L'assemblea comunale del PD, riunita ieri al circolo Arci di San Tommaso, ha ribaltato infatti le indicazioni dei vertici regionali e ha aperto di fatto la strada a possibili primarie dell'ultimo minuto. Dopo un sondaggio considerato incoraggiante, i livelli regionali del partito avevano puntato sul civico Giovanni Capecchi, professore ed ex assessore vicino alle posizioni di AVS. Ma la maggioranza dell'assemblea Dem ha scelto ieri sera un'altra strada, indicando come candidata del partito Stefania Nesi, volto molto attivo in Consiglio comunale negli ultimi anni. Nata nel 73, laureata in scienza delle finanze, Nesi insegna economia e diritto al liceo Forteguerri. È una figura radicata nel partito e in città, tra i suoi ex studenti anche Bernardica, oggi sottosegretario alla presidenza della regione. La riunione si è svolta in un clima teso, tanto che è intervenuto anche il segretario regionale Emiliano Fossi per tentare una mediazione tra le diverse anime del PD. Fino a poche ore prima restavano sul tavolo più nomi, compreso quello di Simona Laing, manager con un passato nel partito. Poi la svolta. La candidatura Nesi è emersa a lavori iniziati e ha raccolto la maggioranza. Ora lo scenario più probabile è quello di primarie lampo tra Capecchi e Nesi. Il vincitore sfiderà la candidata del centrodestra Anna Maria Celesti nella corsa alla guida del comune. Partita apertissima anche nel PD pratese, che stasera incorona dopo mesi di travaglio il proprio traghettatore. Il segretario pro tempore sarà il deputato Cristian Di Sanzo, che accompagnerà i Dem nella scelta del candidato sindaco. Per ora in campo ci sono i nomi di Matteo Biffoni e Diego Blasi.
E continua anche l'inchiesta della Procura di Firenze sul cubo nero all'ex comunale ed emergono altri dettagli. 12 gli indagati al momento, mentre sotto la lente di ingrandimento finisce il primo via libera della commissione paesaggistica del comune, che è arrivato in tempi record. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
La commissione paesaggistica del comune di Firenze avrebbe impiegato solo 17 giorni per studiare e valutare il progetto noto alle cronache come cubo nero, l'operazione di recupero dell'ex teatro comunale di Firenze che ha cambiato di fatto l'orizzonte della città. La procura ha ricostruito che il primo atto risale al 26 gennaio del 2020. Il 12 febbraio la commissione, trattando la questione secondo i verbali come una pratica qualunque, procede a dare l'ok, parere favorevole. Anzi di più, leggiamo, visto il decreto ministeriale del 1953, per entità e caratteristiche costruttive, per materiali usati e compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento. Così, testuali le parole della commissione l'espressione paesaggistica del Comune di Firenze esattamente 6 anni fa. Eppure proprio quel decreto, che risale invece a 73 anni fa, parla chiaro, dichiarando di notevole interesse pubblico le due zone delle rive dell'Arno. Ed è su questo passaggio che sta indagando la Procura, proprio per capire se quei permessi sono stati dati, visti anche i tempi, diciamo così, a cuor leggero, oppure grazie ad un'attenta e precisa valutazione dei fatti. Ad un primo colpo d'occhio non sembrerebbe, soprattutto quando si parla di conservare i criteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici, storico-architettonici, soprattutto quando si parla di assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico e di limitare gli interventi garantendo la conservazione e la qualificazione. Se così è stato, sarà la Procura a stabilirlo all'interno di un'inchiesta evidentemente destinata ad allargarsi e forse a raggiungere anche livelli più alti.
Beh, non so se è un livello più alto, però certamente si è fatto un passo avanti in quella direzione, dato che i parlamentari della maggioranza, cioè la maggioranza, un appello ai parlamentari di maggioranza e di opposizione di attivarsi per chiedere una commissione d'indagine sul Cubo Nero di Firenze, l'edificio fonte, no, di polemiche per questo impatto al posto dell'ex teatro comunale, è stato chiesto proprio dai consiglieri comunali della lista Schmidt, Massimo Sabatini e lo stesso Eike Schmidt, Paolo Bambagioni, che si uniscono così all'invito lanciato da Emanuele Masiello, che è un funzionario architetto senior della soprintendenza, e tutto questo è uscito anche stamani sulle pagine della Nazione, qualcuno di voi l'avrà anche letto. Una commissione che segnerebbe un cambio di passo, sottolineano, rispetto a quanto sta avvenendo in città. Stupisce che proprio a Firenze si sia detto no a qualsiasi indagine interna e si continui a fare muro, sia con dichiarazioni ormai prive di senso, sia con risposte risibili da parte degli uffici comunali. Il tutto, aggiungono, mentre ci sono degli indagati che continuano a giocare a rimpallo delle responsabilità. E così intanto Massimo Sabatini fa sapere che presenterà un nuovo question time in merito, alla luce delle recentissime risposte ritenute evasive da parte degli uffici comunali, i quali, spiega, sono in un cortocircuito con le ditte e non forniscono spiegazioni chiare sulla firma dei verbali. E adesso passiamo a parlare della circolazione ferroviaria, che fortunatamente è tornata regolare intorno alle 12.30 tra Incisa e Rignano, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Firenze-Roma. La circolazione, che questa mattina era stata temporaneamente sospesa e successivamente rallentata, è rientrata nell'alveo della normalità dopo che sono intervenuti tecnici di ferrovie che hanno verificato la piena funzionalità della linea. I treni Intercity regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti, alcuni treni regionali hanno subito anche cancellazioni, limitazioni nel percorso. A proposito di linee ferroviarie, sono due, in particolare quelle della Toscana, che nel mese di gennaio non hanno raggiunto l'indice di affidabilità del 98% prevista dal contratto di servizio tra la Regione Toscana e Trenitalia. Si tratta della Firenze-Borgo San Lorenzo, quella che passa da Ponta Sieve, e della linea Siena Chiusi. Gli abbonati ferroviari di queste due linee, si spiega in una nota, hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il bonus abbonati, una speciale riduzione sull'acquisto del prossimo titolo di viaggio. Mancato riconoscimento del bonus invece per la linea Aretina, che è la Firenze-Arezzo Chiusi, che ha raggiunto l'indice del 98% e dunque, per uno scarto risibile dello 0,05, i suoi abbonati vedono sfumare la possibilità di rimborso economico. Su questo è intervenuto anche il presidente della Regione Giani, che dice: capisco la rabbia degli utenti della linea Firenze-Arezzo Chiusi che vedono sfumare la possibilità, ma voglio rassicurarli sul fatto che la Regione non è silente su questo fronte, sta lavorando per fare in modo che i disagi dei cittadini vengano effettivamente riconosciuti. Allora, un passo avanti, un passo indietro, così è per questa città, capoluogo toscano, che conosce tutta una serie di stravolgimenti. Uno in particolare riguarda lo stadio Artemio Franchi. Oggi è stata montata e poi smontata in meno di 24 ore, questo è il lasso di tempo, la seconda delle 10 maxi travi in acciaio che sorreggeranno le gradinate prefabbricate della nuova curva Fiesole. Un problema evidentemente di allineamento elemento che ha costretto gli operai a togliere l'elemento che appena un giorno prima era stato issato. Nulla di preoccupante, fortunatamente fanno sapere dalla direzione lavori, ma mentre la sindaca Funaro minimizza, naturalmente le polemiche montano e anche le facili ironie. Sentiamo.
Le maxi travi dello stadio Franchi sono d'acciaio, hanno un peso importante, devono essere posizionate nella massima sicurezza, per cui meglio un'attenzione in più, ed è questo che devono fare le ditte, la direzione dei lavori e tutti quelli che lavorano nel cantiere. Con queste parole la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha cercato di smorzare le nuove polemiche intorno al rifacimento dello stadio Franchi, che davvero non sembra aver pace. La notizia di oggi, o meglio di ieri, è infatti la necessità di smontare la seconda trave della curva Fiesole, che era stata appena posizionata per un inconveniente tecnico riguardante l'allineamento del manufatto. Stiamo parlando di una maxi struttura lunga 16 metri e del peso di 24 tonnellate. Nessuna preoccupazione secondo i tecnici, certo, però si tratta di una ennesima beffa dopo che il montaggio della prima trave era stato presenziato in pompa magna dall'amministrazione comunale. Ora ci si chiede se questo nuovo imprevisto, come i precedenti, non determini nuovi slittamenti nel già serrato cronoprogramma messo in piedi anche per rassicurare l'UEFA e facilitare dunque la scelta del Franchi come stadio deputato ad ospitare le partite di Euro 32, cosa che al netto del valore sportivo significherebbe agganciare fondi ministeriali non di poco conto per andare a limare la cifra necessaria al completamento dello stadio, per il quale vanno trovati ancora qualcosa come 50-60 milioni. I lavori continuano ad andare avanti, rassicura Funaro, una frase che dice tutto, o forse poco.
I lavori continuano anche su un altro fronte, infatti da domani c'è un nuovo avanzamento di quelli su Ponte Alpino. In serata si concluderanno quelli della seconda fase dell'intervento propedeutico alla sostituzione della struttura ormai vetusta a cura delle Ferrovie dello Stato. Si tratta del rinforzo delle spalle di appoggio del cavalca ferrovia tramite la realizzazione di micropali. Dalle 21 di domani scatterà quindi la terza e ultima tranche dell'intervento preliminare, che sarà terminato il 6 marzo. È prevista inoltre la chiusura della corsia in direzione di via del Pratellino, via del Campo d'Arrigo. I veicoli provenienti da via Mannelli dovranno proseguire in via Andrea del Castagno. Divieti di transito anche in via degli Artisti, e la fase forse più impattante dei lavori sarà poi in estate, ancora manca qualche mese, con chiusura al traffico veicolare per circa 100 giorni e di altri 7 per quello ferroviario per la sostituzione del cavalca ferrovie. Si diceva nelle anticipazioni di una nuova interessante novità. La sindaca di Firenze ha presentato questa mattina all'ufficio postale di via del Mezzetta un nuovo servizio di rilascio e rinnovo passaporti negli uffici postali del comune di Firenze. L'iniziativa è frutto della convenzione tra Poste Italiane, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Imprese, e amplia il progetto Polis, permettendo così ai cittadini di prenotare appuntamenti online e consegnare documenti direttamente allo sportello. È già attivo in 23 uffici della provincia. Il servizio è volto a ridurre le code in questura e ad avvicinare i servizi ai cittadini, come ci ha raccontato la sindaca Funaro.
Questo è un servizio importante anche perché va a dare una risposta, che è una risposta capillare sul territorio. Grazie alla collaborazione con la questura e con Poste riusciamo ad avere vari punti in città in cui i cittadini possono andare a ritirare i passaporti. Tra l'altro voglio ricordare il grande lavoro che sta facendo la questura con il questore, sia per il rilascio dei passaporti che per il rilascio dei permessi di soggiorno e per abbattere le liste. Sappiamo benissimo che c'era il tema delle file, su questo loro stanno lavorando con grande impegno, e questo è una risposta di prossimità, una risposta per andare incontro ai cittadini e dare un servizio più efficiente. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che il 3 agosto è l'ultima scadenza per poter rinnovare e fare la carta d'identità digitale. Noi come Comune di Firenze stiamo mandando le lettere a tutti i cittadini per il rinnovo, indicando ovviamente tutti i punti anagrafici dove poterlo fare, e anche per quelle situazioni, per quei cittadini che hanno difficoltà di mobilità, con il servizio a domicilio. E questo è un servizio che va parallelamente rispetto a quello dei passaporti, ricordando che i cittadini, ovviamente quelli che ancora non hanno rinnovato la carta d'identità, possano utilizzare i passaporti in alternativa, ma l'importante è arrivare alla scadenza avendo rinnovato.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni, di e con Andrea Bigalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione. Breakout, frammenti ibridi della Firenze anni 80. ISIA Firenze presenta negli spazi monumentali di Santa Apollonia un evento in installazione ispirato alla scena New Wave fiorentina. Un'esperienza immersiva dove l'architettura del luogo si fonde con suoni e visioni per reinterpretare in chiave contemporanea la scena underground degli anni 80. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio presso il complesso di Santa Apollonia, via San Gallo 27, Firenze. Inaugurazione alle 18, ingresso libero. Info fvn.fi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 code a tratti per lavori tra Pisa Centro e il Bivio per la A11 in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imbrunita, greve in Chianti. Ricordiamo che la regionale 429 di Valdelsa è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia dal chilometro 12 al chilometro 17 fino al 28 febbraio. La viabilità cittadina a Firenze in via Guelfa per nuovo allaccio alla rete idrica, chiuso il tratto tra via Montanelli e via Nazionale. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Sabato prossimo i residenti di via San Gallo, che hanno le finestre sul nuovo resort di lusso che sta sorgendo al posto dell'ex ospedale militare, hanno organizzato un open day chiamando amministratori e cittadini a verificare di persona, direttamente dalle loro finestre, cosa sta accadendo in quell'area. Ieri una loro rappresentanza è stata ricevuta anche a Palazzo Vecchio dalla sindaca Funaro e dall'assessora all'urbanistica Biti, e Domenico Guarino è arrivato sul posto intervistando Nicoletta, che è una delle portavoci dei residenti.
Partiamo da questo invito che voi avete fatto, no? Agli amministratori, di venire a sincerarsi con i propri occhi di quello che è la situazione di fronte alla torre che viene costruita in via San Gallo. Perché?
Perché da fuori effettivamente la visuale è talmente chiusa da tutti i muri perimetrali che non ci si può rendere conto dell'effettivo impatto del cantiere e delle costruzioni che stanno sorgendo. E quindi l'invito è rivolto chiaramente agli amministratori, perché si rendano conto di quello che sta diventando Firenze con le politiche attuate fino a questo momento, quindi di svendita del centro urbano, togliendo quindi servizi, togliendo possibilità ai residenti per darle invece ai turisti altospendenti, quindi una trasformazione che sicuramente non è gradita. Dall'altra parte invitiamo anche i cittadini, perché secondo noi in questo momento c'è veramente bisogno di fare comunità, perché non basta lamentarsi e dire il degrado, dire la città è invasa ai turisti, bisogna fare qualcosa tutti insieme. Però per il motivo detto prima, da fuori effettivamente non si vede. Entrando invece nelle nostre case la visuale è totalmente diversa, ci si può rendere conto al di là dei rendering e delle immagini diffuse eventualmente da progettisti o da o da persone del cantiere, che effettivamente insomma l'impatto è veramente notevole, ecco, non ci cambia la vita.
Il progetto era noto da tempo, voi non avete sospettato che una cosa del genere potesse accadere negli anni, o comunque avevate così il timore, no, di ritrovarvi in questa situazione?
Ma guardi, onestamente ora io probabilmente peccherò anche di ingenuità, però vedendo che l'ospedale ormai era chiuso da almeno una decina d'anni, grosso modo, ora io sto qua dall'85, quindi vedere questa struttura che cadeva a pezzi, da una parte insomma era veramente, era brutto, no? Anche da un punto di vista estetico, prima che anche da un punto di vista pratico e logistico. Per cui quando si è cominciato a sentir parlare di progetti di rigenerazione di tutta la zona, che poi sono 16.000 metri quadrati, noi onestamente io non ho avuto nessuna notizia, nessuna informazione da parte dell'amministrazione. Quello che abbiamo saputo l'abbiamo saputo leggendo i giornali. E inizialmente, anzi, dovevano essere anche presenti più spazi per la residenza, che poi si sono ridotti alla fine a 100 metri quadrati, una stanza che probabilmente diventerà una ludoteca. Quindi tra il vedere strutture fatiscenti e comunque sapere che c'era un progetto di ristrutturazione e di rigenerazione, chiaramente noi ci faceva piacere, cioè non siamo contrari a prescindere, siamo contrari e rimaniamo delusi di fronte ancora una volta al veder sprecare un'occasione di poter fare qualcosa per la residenza e invece investendo come sempre, come al solito, solo sul turismo, e questo fa male.
Voi andate avanti anche con l'azione legale?
Allora, intanto abbiamo presentato un esposto alla magistratura, per cui ci sono delle indagini in corso, dopodiché questo nostro incontro è volto anche per aprire un dialogo che fino adesso non c'è stato con le amministrazioni, quindi vediamo un po' anche cosa le amministrazioni ci diranno, insomma, anche in base a quello poi ci muoveremo.
Cosa chiedete voi?
Noi chiediamo, banalmente chiederemo il diritto alla luce, chiediamo anzi che ci sia un cambio di rotta nella politica e nella gestione di questa città, perché poi non ci possiamo lamentare se i residenti abbandonano il centro, se questo è quello che l'amministrazione fa per i residenti. Qui noi in via San Gallo siamo circondati, abbiamo su via delle Mantellate questo nuovo hotel 5 stelle, mi sembra sia o 4 5 stelle, non mi ricordo, su via Capponi e sul viale Matteotti abbiamo il Four Season, ci sono tutte le strutture anche più piccole di B&B o appartamenti dati in gestione del B&B. Ora ci troviamo con questo che è veramente enorme, ripeto, su 16.000 metri quadrati, e ci sentiamo veramente oppressi e ci sentiamo quasi cacciati fuori, ecco, dal centro. Mentre si fanno proclami su come riportare i residenti in centro, ecco, troviamo che queste politiche attuate fino adesso non vadano in quella direzione.
Ieri la sindaca Fundano, se non sbaglio, ha preso la lettera, si è mostrata, sembra aperta, no, ad un dialogo. Sì. Voi ci sperate?
Noi ci speriamo vivamente, speriamo che possa, ora ci hanno già detto sia la sindaca che l'assessore Abiti che non potranno essere presenti sabato mattina al nostro Open Day, però speriamo veramente che si possa riallacciare questo rapporto tra istituzioni e cittadini, che mi sembra che in questo momento ci sia troppa rottura, ecco, ci vuole più dialogo, noi lo chiediamo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E adesso, prima di collegarci con l'assessora Laura Sparavigna del Comune di Firenze, una bella notizia, perché una nostra ascoltatrice, Belinda, ci ha mandato ora la certificazione che ha fatto la sua tessera fedeltà Controradio. Quindi ringraziamo Belinda, stasera proprio in diretta, e così insomma siamo a -7, lo ricordo, -7 all'alba, chi volesse accodarsi insomma è benvenuto naturalmente, quindi grazie per questa dimostrazione d'affetto. E adesso, come promesso, ci colleghiamo davvero con l'assessora all'anagrafe del Comune di Firenze, Laura Sparavigna, a cui do subito il benvenuto. Buonasera.
Buonasera a tutte, buonasera.
Allora, questo momento lo potremmo anche definire tipo a scrutatori cercasi, perché ad un mese dal referendum sulla giustizia, che ricordo è il 22 e il 23 marzo, Firenze si sta preparando, perché è qui che ci sarà un hub veramente importante, perché è una delle città chiamate a costruire l'organico dei presidenti e degli scrutatori dei seggi esteri. Allora, una macchina imponente con un un fabbisogno di 1472 tra presidenti e scrutatori, mi corregga se sbaglio, ma solo circa 200 candidature arrivate fino adesso. Allora, che tipo di difficoltà organizzative comporta davvero essere un hub nazionale per il voto degli italiani all'estero e quali i rischi magari concreti che corre la macchina elettorale per dire se non si raggiunge in tempo il numero necessario di scrutatori, che cosa potrebbe accadere?
Diciamo che stiamo lavorando ardentemente per evitare che questo scenario avvenga. Giusto poco fa eravamo in collegamento anche con la collega, l'assessora di Bologna e di Milano, altre città che sono hub per lo spoglio all'estero. Però ci terrei a chiarire questa immagine agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Noi mediamente i giorni del voto ci alziamo e siamo abituati a prendere tessera elettorale, documenti d'identità e andare nella scuola più vicina a casa nostra e andare là a esercitare il nostro diritto dovere di voto. Uguale per chi invece è un italiano ma residente all'estero, le schede vengono votate con settimane in anticipo, vengono raccolte nelle ambasciate e nei consolati e poi vengono mandati con un volo di Stato a Roma, che poi le smista nelle città che sono hub. Quindi già diciamo nell'impostazione di quello che avviene prima dei giorni dello scrutinio le operazioni sono complicatissime ed estremamente costose e faraginose, sino ad arrivare poi ai giorni dello spoglio, dove in contemporanea, alla stessa ora, in tutta Italia, vengono aperte le schede, sia quelle nei seggi ordinari, nelle nostre scuole, che quelle nei seggi esteri, nei cosiddetti seggi straordinari. Per questo la complessità che abbiamo come comune, insieme alla Corte d'Appello e alla Prefettura, perché ovviamente è un lavoro che compete soprattutto a Prefettura e Corte d'Appello, lavoriamo come matti, è proprio il caso di dirlo, in fiorentino per allestire questi seggi straordinari, dove il lavoro è veramente, veramente impegnativo, sia per numero di persone che per tipologie di attività che si fanno. Ma non voglio assolutamente spaventare i nostri cittadini e le nostre cittadine, chiunque sia residente nella provincia di Firenze ha ancora tempo fino a domani per andare sul sito del comune e fare la propria candidatura per poter mettersi a disposizione. Ovviamente. Ah, scusi.
No, prego, prego.
Non saremo nei seggi delle scuole, ma saremo in un'altra struttura, come ad esempio la Fortezza, che sarà perfettamente accessoriata per soddisfare i 6 bisogni primari: acqua, cibo, ovviamente i bagni pubblici, una massima accessibilità per l'inclusività delle varie disabilità. E ovviamente è previsto il riconoscimento del monumento come per i seggi ordinari. Quindi diciamo lo sforzo è ingente e non potrebbe essere diversamente fino a quando questo governo non faciliterà le sperimentazioni per il voto digitale, che speriamo prima o poi si riesca a poter fare.
E infatti volevo proprio arrivare lì, perché insomma il capitolo in generale anche del voto fuori sede, no, a cui lei tra l'altro si è riferita parlando di sospensione improvvisa delle sperimentazioni per il voto fuori dal comune di residenza, ecco, il governo ormai lo abbiamo letto, straletto, ha bocciato questi emendamenti che avrebbero esteso il voto fuori sede. Significa che milioni di studenti, lavoratori non potranno votare nel comune di temporaneo domicilio, e questo in realtà si era realizzato con una sperimentazione anche positiva, guardando in un passato recente, nel 2025, no? Quando c'è stato quei referendum, i 5 referendum popolari abrogativi, c'era stata questa timida estensione della sperimentazione anche ai lavoratori e alle persone fuori sede, magari per motivi di cura. Ora, a parte che mi viene in mente questo paradosso rispetto alla disciplina esistente per i cittadini italiani residenti all'estero, i quali è garantito il diritto di voto per corrispondenza, e qui invece risulta quantomeno ambigua, almeno questa discrasia normativa, perché comunque ci si trova comunque sul territorio nazionale, sia limitato per la sua domiciliazione, ma insomma le persone si trovano sul territorio. Allora, volevo chiederle, secondo lei questo che messaggio istituzionale manda appunto il governo a quei 5 milioni di cittadini, molti dei quali giovani, che devono affrontare costi e ostacoli per votare? Quali soluzioni concrete a questo punto Firenze sceglie di mettere in campo per agevolare questo esercizio del diritto di voto?
Io invito veramente tutti noi a andare a vedersi i video di Fabio Roscani, che era il presidente dei giovani di Fratelli d'Italia, o dei vari esponenti di governo quando nel 2024 presentarono le sperimentazioni del voto dei fuori sede come una vittoria politica e come lo strumento per la lotta all'astensionismo e per dare voce a nuove generazioni, tra l'altro appropriandosi di una battaglia portata avanti nelle piazze dai movimenti studenteschi e dal Comitato Voto Dove Vivo. È impressionante come nell'arco di neanche 2 anni cambia il quesito referendario, cambia l'oggetto della tornata elettorale, come se fosse un lancio di monetine, il governo sceglie chi può e come votare a queste elezioni, con che grado di facilità, senza tenere conto ovviamente dei costi e delle complessità organizzative, perché è vero che ci sono delle indennità economiche per chi torna nella residenza per poter votare, ma sappiamo benissimo che la possibilità di potersi assentare dal luogo di domicilio dipende innanzitutto se è per ragioni sanitarie o lavoro, e comunque non tutti i tipi di lavoro permettono di allontanarsi.
Certo.
Io credo sia veramente un modo con cui si mortifica la persona e se ne vuole far percepire l'inutilità, fondamentalmente, quando si riduce il diritto politico di un individuo a veramente un lancio della monetina, perché non c'è senso. Le sperimentazioni nel 2024 e 2025 erano state tutte con esito positivo, profondamente apprezzate anche dai comuni, e avevano seguito un principio di gradualità, prima solo gli studenti, poi gli studenti e i lavoratori, quindi avevamo avuto ottimi feedback. E quindi decidere di sopprimere così di default, bocciando anche tutti gli emendamenti in aula e reprimendo letteralmente le discussioni in piazza, è un modo con cui si vuole fondamentalmente mortificare l'elettorato. Ma per chi volesse comunque votare nonostante tutti la corsa a ostacoli che il governo sta creando, c'è sempre la possibilità di proporsi come rappresentante di lista. Su questo sia i principali partiti danno questa possibilità, ma anche attraverso i siti dei comitati, ad esempio il Comitato Perino, è possibile sottoscrivere la propria richiesta come rappresentante di lista, che di fatto coinvolge l'individuo nelle operazioni di spoglio, ma dall'altro prevede quindi la possibilità di votare proprio là, nel seggio in cui si presta la propria attività alla macchina elettorale. Insomma, questo governo sembra aver paura del voto.
Sì, assolutamente, anche purtroppo rischia di fare non solo tutto quello che lei ha detto, ma proprio di non garantire l'uguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti, che è proprio garantita dalla nostra Costituzione. Quindi questo è un ostacolo importante che andrebbe proprio bypassato, anche con questo prezioso suggerimento che lei ha lasciato qui ai nostri microfoni.
Vi lascio con un'ultima suggestione. Era l'epoca del Covid, era l'Università degli Studi di Firenze che sperimentò delle modalità di accesso al voto elettronico per l'elezione degli organi interni, quindi un'elezione in tutto e per tutto valida, essendo organi che poi devono votare anche il bilancio universitario, eccetera, e prendere decisioni esecutive, quindi per non parlare poi di democrazie occidentali alternative.
Certo.
Questo solo per dire che se c'è la volontà politica, il modo con cui facilitare
si
la
può,
partecipazione,
si trova.
Assolutamente si può. La tecnologia servirebbe anche a questo.
Non c'è dubbio. Grazie davvero all'assessora Sparavigna, e devo dire buon lavoro, visto che insomma mi sembra che siate under pressure, per usare
come sempre.
Esatto, come sempre. Grazie e buon lavoro.
A voi buona giornata.
Buona giornata.
Anni di GLU Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Allora, si costruisce il diritto al voto, ma si costruisce anche la pace, in particolare quella che si spera sia arrivata 30 anni dopo, Srebrenica, con l'abate padre Bernardo Gianni, l'imam Izzedine Elzir, Paola Del Zoppo, Gabriele Santoro. Questo pomeriggio appunto si è discusso all'abbazia di San Miniato al Monte di questo evento. Spunto dell'incontro il libro Nessun'altra casa, memoria lungo ladrina, 30 anni dopo Srebrenica, di Gabriele Santoro, che abbiamo intervistato.
Quello che è avvenuto a Srebrenica nel luglio del 1995, il genocidio, ma più in generale il libro affronta la guerra in Bosnia nel triennio 92-95, è una storia che fa parte della storia dell'Europa, che però abbiamo rimosso, una storia che abbiamo tenuto distante da noi sia durante la guerra ma anche nei 30 anni che sono trascorsi. Mentre a Srebrenica dal ruolo delle Nazioni Unite, dal che cosa significa immaginare una società multietnica in cui ci siano forme di convivenza e di dialogo, da tutto il grande tema di che cosa significa riconoscere gli orrori di una guerra e soprattutto cercare di evitare che essa si inneschi, sono temi del nostro tempo, sono temi che viviamo quotidianamente. Secondo me tornare su quelle tracce, sui segni che ha lasciato quella guerra è stata una cosa importante. Io ho cominciato il mio lavoro giornalistico in Bosnia nel 2016 e poi nel 2018 ho iniziato a lavorare proprio nella realtà di Srebrenica, cercando di costruire innanzitutto le relazioni con la comunità, con le persone che ancora oggi vivono i traumi di ciò che è accaduto nel 1995. E così è nato questa idea di questo progetto di storia orale, per dare i nomi ai numeri, per dire non ricordare soltanto le 8.000 vittime del genocidio, ma raccontare chi erano, quali erano le loro storie e soprattutto anche la generazione che è venuta dopo, che cosa ha vissuto e sta vivendo ancora oggi. E quindi ecco, questo libro parte da un nucleo fondamentale di testimonianze, di storie appunto nate dentro un progetto di storia orale, e poi mette insieme diciamo i racconti, le storie, quindi le memorie personali alla grande storia, cioè cerca di contestualizzare poi ciò che è accaduto in quei tre anni, dandogli appunto un respiro più ampio possibile e mostrando, credo, ciò che i nodi che ancora sono irrisolti e che viviamo ancora oggi.
Come disse il direttore di Oslobogenia Zlatko Zizdarevic, l'ONU è morta a Sarajevo, oppure l'Unione Europea è morta a Srebrenica, potremmo dire. Qual è l'attualità, visto il contesto, visto quanto sta accadendo anche in questo quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina, di questo tuo libro, Gabriele Santoro?
Sì, io la prima volta che sono arrivato a Srebrenica nell'estate del 2018, dai racconti delle persone, da ciò che mi dicevano e che in parte sapevo per quel ciò che avevo letto, ma poi andando sul campo ovviamente è tutta un'altra storia, ho percepito questa sensazione ancora vivissima del tradimento da parte della comunità internazionale rispetto a ciò che hanno subito le persone nella valle della Drina e in quella terra di confine tra la Serbia e la Bosnia. Ecco, oggi dove c'era all'epoca la base delle Nazioni Unite, dove le persone cercarono di trovare protezione nel luglio del 1995 dopo l'ingresso delle truppe di Ratko Mladic dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, c'è scritto il fallimento della comunità internazionale, appunto, che aveva dichiarato Srebrenica area protetta, e come ci ha dimostrato la storia ciò non è avvenuto. E quindi nel libro ricostruisco anche tutti i passaggi, tutta la parte diciamo della presenza e soprattutto dell'assenza poi del contingente ONU che era presente a Srebrenica. Nei giorni scorsi è venuto a mancare il generale francese Morillon, che era responsabile appunto della missione dell'ONU a Sarajevo, che nel 1993 raggiunse con un convoglio informale Srebrenica, dando poi vita poi appunto a quella che è stata la risoluzione delle Nazioni Unite che dichiarò Srebrenica come area protetta. Ecco, in quella storia, in quella crisi, e quella incapacità di intervento delle Nazioni Unite nel 95, c'è tutta diciamo l'impotenza e diciamo la fine di quello che doveva essere diciamo l'organo multinazionale che come dire doveva risolvere le controversie internazionali. E quindi ecco, ritrovare le responsabilità dell'epoca, ritrovare i nodi che all'epoca non furono sciolti, oggi è di stretta attualità, quando appunto lo stesso segretario generale Guterres dichiara l'incapacità, l'impotenza delle Nazioni Unite rispetto alla capacità di intervento e al ruolo delle nazioni. Ecco, un aspetto secondo me importante delle storie, di ciò che raccontiamo, rendersi conto di come la guerra non finisca quando c'è un accordo di pace o c'è una tregua, come nel caso dell'accordo di pace di Dayton di 30 anni fa, perché gli eventi della guerra si protraggono attraverso le generazioni, e quindi essere consapevoli della lunghezza, degli esiti a lungo termine di una guerra è ciò che oggi dobbiamo capire in un mondo, in una realtà in cui appunto la guerra ha ritrovato una normalità che deve destare ancora scandalo.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo, solo un avvertimento perché in tanti ci state scrivendo, ma come ci si può iscrivere alle liste? Allora, noi non abbiamo naturalmente uno sportello per gli scrutatori potenziali, però vi possiamo dire che andando sul sito dell'ente trovate un form e con tutti i dettagli del caso, e quindi basta non essere iscritti né all'albo degli scrutatori né a quelli dei presidenti di seggio. Bene, le previsioni del tempo: domani mattinata parzialmente nuvoloso per nubi basse o nebbia, ma in dissolvimento nel pomeriggio, i venti saranno deboli meridionali, mari poco mossi, le temperature stazionarie. È davvero tutto per oggi, vi lascio al GR di Popolare Network, davvero grazie per l'ascolto, anche per questa bella notizia di un tesseramento nuovo e quindi dell'entrata nella nostra grande famiglia di Controradio. Ringrazio Giustina Terenzi per la regia. Alle 19:28, anzi 29 scattate adesso, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata.
Newsline Sera.